La puntata numero 156 di TN Radio, il podcast di Toro News, che una volta a settimana, anche in queste settimane che ci conducono verso la fine della stagione, vi parla di Toro. Io sono Nikhil Jha e qui con me Gualtiero La Sala e Federico Bosio. Ciao ragazzi.
Ciao Nick, ciao a tutti. Ciao Fede, ciao a tutti.
Noi ormai corsari marinai che battiamo tutti i porti d'Italia, saccheggiamo, non facciamo prigionieri e ci torniamo a Torino. Risalendo il Po, sempre con 3 punti in tasca, ormai è un Toro da trasferta, ragazzi.
Eh beh, una bella squadra, sono stati bravi, non me l'aspettavo una prestazione così convincente, invece ha fatto una bella prova, bravi.
Sì, è vero, non pensavo una partita molto più combattuta, ma proprio a livello di sviluppo del gioco, cioè molte scontri uno contro uno, una partita molto fisica, molti falli, molto
bello è stata in parte, no?
Sì, però abbiamo avuto una grande fluidità di gioco comunque, considerando l'avversario che affrontavi, e anche un bel numero di occasioni, poi che non le capitalizziamo è un altro discorso che affronteremo, però non mi aspettavo sinceramente tutta questa come si dice, produzione offensiva contro il Verona.
Dovremmo fare un meme su Gualtiero La Sala che quando perde il Torino sbrodola papiri da 12 capitoli, quando vince il Torino, bravi, bravi, tutto bene.
Sono stati bravi, è una sono bella contento. Squadra.
No, è vero, avete ragione.
No, secondo me, scusami Gualti, però quello che ha detto Federico era un po' quello che ci dicevamo settimana scorsa sull'evoluzione del Torino. È un Torino che è in grado in questo momento, non soltanto prendendo la trita metafora di un pugile, di dare botte su botte, di prenderle e di riceverle, ma anche che sa organizzare modi diversi di andare all'attacco, e l'ha dimostrato secondo me, ha eluso spesso gli uno contro uno del Verona, ha fatto quello che spesso tante squadre hanno fatto con il Torino, mi viene in mente per esempio l'Inter, che è sempre molto brava con la sua fluidità a mettere fuori posizione gli uomini, l'uno contro uno del Torino in quel caso, e Juric con Buongiorno non sapeva cosa fare, perché un difensore così che parte dal centro, si alza, ti attacca la tre quarti, ti attacca l'area di rigore, e su Toro News abbiamo anche analizzato quanto sia stato importante questo poi nella costruzione del gol dell'1-0, e il Torino ha fatto quello che fa la grande squadra quando si trova davanti avversari rognosi, magari meno forti, perché che ne dica Juric, che di solito si cerca sempre di schermirsi, il Verona è sotto in classifica, quindi è evidente di tanto anche, quindi evidentemente...
Ma il Verona è anche sotto come valori tecnici di tanto, se posso permettermi, però...
Il loro giocatore di punta è Simone Verdi.
E insomma, ha fatto quello che deve fare e lascia ben sperare per l'evoluzione di cui parlavamo appunto settimana scorsa.
Sì, sì, a me anche soprattutto ha sorpreso vedere una squadra del genere contro un Verona schierato a specchio. Non sempre quando Juric si è trovato contro una squadra praticamente che andava pari passo con il suo stesso modulo, riuscisse davvero a uscire così bene. Quindi secondo me è stata una doppia sorpresa interessante sicuramente, con risvolti che spero che siano positivi nel corso delle prossime ultime 3 giornate fondamentali, e appunto ho paura che poi mi deludano. Vivo con questa paura.
No, forse però, adesso vado a memoria, potrebbe essere la miglior partita come in quanto a qualità di gioco che ha fatto vedere il Torino di Juric contro una squadra schierata a specchio, perché solitamente patiamo tantissimo contro le squadre schierate a specchio, o al massimo facciamo tantissimo possesso, ma poi veramente sterilità offensiva, una volta che arriviamo sulla tre quarti, negli ultimi 20 metri, ciao, tutti bloccati, non si riesce a passare. Invece questa volta no, questa volta no.
Mi vengono in mente, te le butto lì forse, le partite con l'Udinese, che è una squadra che il cui stile di gioco non si discosta tantissimo da quello del Torino, e che pure i Granata hanno sempre giocato molto bene. Forse in passato qualche partita con l'Atalanta, però risaliamo per forse qualche anno fa, sì.
Anche sì. L'ultima, anche l'ultima con l'Atalanta, non la stavi giocando malissimo, però l'hai comunque patita, ecco.
Però l'abbiamo sfangata, 0-1... e Balsetti in classifica.
0-1 gol di Vlahovic, ragazzi, una notizia, perché ormai erano passati 6 mesi dal suo ultimo gol contro la Sampdoria, e si vedeva nelle ultime settimane che nel ripresa Juric l'ha schierato insistentemente dopo il mondiale e la sua forma è andata via via degradando, poi l'ha lasciato per un po' in panchina, c'è stato il momento di Radonjić, c'è stato il momento di Miranchuk, adesso Vlahovic sembra essere tornato al centro almeno del progetto tecnico a breve termine, e poi ci arriviamo, e l'ha sigillato con un gran gol, perché poi quello è un gran gol, non col suo piede, per come la controlla, per come sposta il pallone, per il numero esatto di passi e di centimetri che calcola istintivamente per andare al tiro, e quello lì è un gran gol, e ha sbloccato così una partita che appunto il Torino ha giocato bene, ma che comunque era difficile, perché arrivare in area di rigore del Verona non era scontato, e bisognava riuscirci e provarci con questo tipo di soluzioni.
Sì, assolutamente, sono d'accordissimo, perché anzi il Toro le utilizza veramente molto poco queste soluzioni, molto spesso dà l'idea di voler entrare in porta col pallone.
È una delle squadre che tira di meno, che segna di meno, penso sia solo il quarto gol da fuori area, no?
Esatto, esattamente, quindi sono super contento sia per il giocatore che... grande And, sono contento sia per il giocatore perché non segnava da una vita, ma anche ovviamente poi per l'apporto che ha dato al match. Un gol del genere lo fa soltanto un giocatore veramente molto molto forte, non l'avevamo mai messo in dubbio, non credo che nessuno di noi si sia mai permesso di dire no, ma forse Vlahovic alla fine è un po' scarso, cioè non credo che sia mai passato nella testa di nessun tifoso granata. Soltanto che il suo peso offensivo ha cominciato ad essere un pochino basso. Con l'assist dello scorso match per Sanabria e il gol di questa partita, secondo me, potrebbe essere entrato in un loop positivo, speriamo, di queste ultime gare. E è già la seconda partita che decide lui 1-0, perché mi ricordo che decise Torino-Lecce 1-0.
Sì.
A settembre,
a inizio campionato.
Esatto, a settembre. Quindi... è un giocatore di un peso devastante, quando è in giornata, quando riesce comunque a entrare nei meccanismi, e adesso c'è pienamente dentro, è veramente un valore aggiunto per me. Lui e Miranchuk insieme sono una favola, e spero che continui a raccontarcela Urbano per anche l'anno prossimo questa favola.
Ecco, adesso arriviamo alle note dolenti.
Qui voglio chiedere a Federico Bosio, in questo podcast ci stiamo chiedendo da un po' di settimane, riscatteresti Vlahovic oppure Miranchuk, però dalle dichiarazioni post partita sembra che la scelta non sia tutto sul Torino, anche se comunque anche i Granata devono prendere la loro decisione.
Vabbè, ma è il classico ultimo mese di campionato in cui iniziano le... sono le stesse identiche interviste dell'anno scorso all'agente di Pratt, l'agente di Brecalo e così via. Poi qualcuno lo rischiettiamo, qualcuno. Siamo in quel periodo del campionato che io odio, perché si inizia a parlare di mercato e non c'è mai una buona notizia, non c'è mai un Vlahovic che dice sì, io rimango al 120%, sì, assolutamente, no? Si vedrà, non lo so, la gente, non so, dipende da tante cose. Ieri è uscito sul giornale, dipende dallo sconto su una post. Io tanto non sono soldi miei, io li riscatterei entrambi. No, ma è quello che diciamo un po' tutto l'anno, cioè si è andato a cambiare tutta la tre quarti fondamentalmente. Devi dare una base... che ha già lavorato col tecnico quest'anno, che ci ha messo un po' a integrarsi, e farlo ripartire da questa base. Poi se vuoi trattare sui prezzi di tutti e due, non lo so, facciano loro. Però per me, proprio il pacchetto della tre quarti, compreso Caramò, compreso Radonjić, te li devi tenere tutti. E boh, se poi devo scegliere uno dei due, io personalmente scelgo Miranchuk. E so che Gualtiero non sarà d'accordo.
No, assolutamente sì.
Ah sì? Io se devo scelgo Miranchuk, resta il fatto che poi ti devi trovare un altro di quel valore lì, che è il valore di Pratt, che è il valore di Brecalo, che è il valore di Vlahovic, che costa come questi tre, semplicemente mettendo il diritto di riscatto la prossima estate. ma deve reintegrarsi, cioè è sempre la solita Manfredo.
Ma Walter La Sala, al di là di quello che tu credi, la tua palla di cristallo cosa ti dice? Raccontacelo.
Non ho sicuramente la palla di cristallo, purtroppo, altrimenti sarei ricco. Però secondo me non è impossibile che vengano riscattati entrambi. Sicuramente con i soldi di Bremer un pochino di tranquillità economica c'è, con secondo me una cessione di un altro giocatore 1/2, e sto pensando ai sacrificabili, che secondo me sono tutti sulle fasce. Secondo me si potrebbe anche arrivare a un monte per non essere troppo in rosso, perché poi alla fine l'investimento ci dovrebbe essere da parte di Cairo. Il fatto è che se però tu non dai questa stessa tre quarti a Juric, secondo me Juric rimane, per carità, però rifai la stessa cosa che è successa quest'anno. E che palle. Sì, ecco, appunto, cioè, arrivano i soldi, dovrebbero arrivare appunto i soldi anche di Izzo e di Verdi, grazie Dedo.
Ma non sono obbligatori. Verdi è obbligatorio se si salvano, mi sembra.
Si salvano, esattamente. Non è obbligatorio. Mettiamo caso che arrivino, sperando soprattutto per Verdi, Izzo, mi spiacerebbe, però alla fine i problemi sono quelli.
Anche grosse nuvole sul suo futuro da essere umano, ancora prima che da calciatore.
Esatto, sì. Non so se lo condanneranno poi eventualmente, ma questo poi lo scopriremo. Ma comunque, di riffa o di raffa, i soldi li puoi anche raggiungere, ma il fatto è che ripartendo il prossimo anno con una tre quarti del genere, i discorsi secondo me sarebbero completamente diversi. Cioè, sarebbero veramente molto interessanti per la prima volta, non so da quanti anni, ecco, forse dall'anno di Mazzarri.
Sì, che parti con un gruppo consolidato. Se tu riscatti quelli che devi riscattare, e non parliamo solo della tre quarti, hai un gruppo consolidato. Poi Juric vorrà migliorarlo, sono necessari interventi sicuramente in più di un reparto, però tu arrivi al primo giorno di ritiro che hai 18 giocatori su 24 che sono già la tua base. Poi gli altri 6 sappiamo che arriveranno l'ultima settimana di agosto, però almeno la fai tutto il ritiro con i 18 su 24, non con 6 o 7.
Quello però ragazzi, ci sono ancora comunque 3 giornate da giocare. Il Torino, a quanto dichiarato dallo stesso Juric, ha un obiettivo, e questo obiettivo è l'ottavo posto. Se lo sta giocando con sostanzialmente, prima di questa partita erano in 5 squadre a 46 punti, adesso un paio si sono staccate perché il Bologna ha pareggiato in casa con la Roma e l'Udinese è stato battuto chiamiamolo scontro diretto con la Fiorentina, e quindi il Torino è appaiato proprio alla Viola e al Monza, che ha battuto il Napoli, e un po' ci dice di quanto fa la differenza affrontare il Napoli che deve vincere lo scudetto e affrontare il Napoli che ha già vinto lo scudetto. 0-4. Non sto dicendo che a calendari inversi il Torino sarebbe cambiato qualcosa, probabilmente perdeva 4-0 lo stesso. Comunque, però sicuramente
stai dicendo che serve una Serie A a 16 squadre. Questo è quello che ha detto Nikhil già, e noi lo appoggiamo assolutamente.
No, ma questo, a parte che sì.
Ma da sempre lo dice Nick.
passerei a 18, perché
sì, 16 è un po' poco, poi rischiamo di andare giù, però 18.
Esatto. Cioè, 16 vuol dire che va giù la sedicesima, la quindicesima e la quattordicesima,
No, magari ne andrebbero giù 2, non 3. Non lo so. Con la terza magari...
Ci sono i massimalisti che chiedono 16 squadre e 4 retrocessioni.
La Madonna.
O fa la Conference o va in Serie B.
Questo mi sembra esatto, esagerato. Però magari anche play-off, cioè il play-out. Comunque 20 squadre sono troppe, considerando i ritmi di queste... Cioè, al di là degli episodi, che poi sarebbe bene sottolineare, però il Napoli è andato a Monza, da campione d'Italia, a un mese. Ma lo stesso Milan ha altri impegni a cui pensare, va alla Spezia, mette tutte le riserve, cioè quelli magari sono salvati. Non è ancora ufficiale, ma magari si sono salvati, battendo 2-0 il Milan, facile. Ma, cioè... Però, sono discorsi che ci tengono fino a un certo
vabbè,
punto.
Anche, parliamo di noi. In parte è anche bello così, in certo senso. Cioè, però... Ci sono varie cose, rende secondo me un po' più ricco il campionato. Certo, è il Napoli che si sta mangiando tutta, in questo momento ha un po' la pancia piena, ma ci può pure stare. Però sì, insomma, adesso il Torino ha tre giornate dalla fine e pari con la Fiorentina, con cui giocherà settimana prossima, e mi sono già dimenticato l'altra, che è
il Monza.
Sì, il Monza, madonna mia. La situazione sicuramente è un pochino meglio perché siamo soltanto più in tre adesso, non siamo più in cinque.
Sì. Beh, ci mette poco a rientrare.
Esatto, cioè basta un risultato sbagliato e torni giù.
Per carità, assolutamente. Però questo fa capire, secondo me, moltissimo di quanto sia importante la partita contro la Fiorentina di domenica. Perché il Monza, beh, ormai... Io lo dico apertamente, ho visto, oltre alla partita contro di noi, anche la partita contro il Napoli, due rigori abbastanza netti non dati al Napoli, una direzione arbitrale non particolarmente chiara, mettiamola così. Non voglio io alimentare quelle classiche voci che vogliono il Monza di Berlusconi favorito.
Io mi dissocio, diciamo. Voglio far sapere a tutti gli ascoltatori.
Io sono partito dicendo dissocio. Non voglio.
Però vuoi.
Neanche
però,
io.
No. Però farebbe proprio così, santo
neanche
cielo,
io
cioè.
Voglio, però bisogna
ragazzi,
guardare.
A noi non hanno dato 4 rigori in 3 partite. A questi stanno stendendo il tappeto rosso per poi dire wow, miracolo, che fantastico il Monza dalla Serie B all'Europa. Sì, 12 punti li ha fatti in modo non molto chiaro. Mettiamola così? Ci piace? Non
in una
chiaro.
Settimana no, ci comunque. Piace. No, in una settimana comunque il Monza. Al Monza non sono stati fischiati 2 rigori contro nello scontro diretto con noi e 2 rigori contro, ma evidenti contro il Napoli. Poi il Monza ha una bellissima società, ha fatto una bellissima squadra e ha fatto un bellissimo campionato, però. Se poi appunto confronti le cose, anche a noi a Verona manca un rigore. E come diceva Gualti, anche, e come ha detto anche Juric, anche con la Samp ci mancava un rigore. Poi questi due non hanno influito sul risultato bene così. Però
arrivare con 2 punti in più...
La disparità, non, insomma, speriamo che non continui, ecco.
Sì, perché sennò è una lotta impari. Dispiacerebbe rovinare una rincorsa del genere. Poi bello che lo dico, non mi ascolta manco mia madre, però speriamo che almeno che sia una lotta almeno pulita, che non ci siano queste ombre che poi ti fanno recriminare, perché già adesso c'ho il sangue marcio, perché i 2 punti di Monza che erano nostri non ce li toglieva nessuno, praticamente pesano tantissimo.
Noi
possiamo...
stessi, perché poi c'è sta tutto dentro quel calderone.
Sì, cioè, sì, ok, no, certo, hai assolutamente ragione. Però quello che è, diciamo, l'ultima parte, secondo me più importante in questa rincorsa, dato che ci siamo ritrovati lì in mezzo, me la fa pesare veramente tantissimo essere a 51 punti contro la Fiorentina, 49, domenica avrebbe avuto tutto un altro significato. Poi magari chissà, cioè, essendo a pari punti, giochi più tranquillo, giochi magari più motivato, non lo so, potrebbero essere mille i risvolti, però diciamo che non mi sta piacendo questa rincorsa.
Bene, detto ciò,
c'è... chissà se domenica si incontreranno allo stadio i due amici, secondo me sono amici anche se ancora non lo sanno, cioè Cairo è Commisso. Oggi, martedì, mentre parliamo, è arrivata la solita puntualmente a ogni partita della Fiorentina contro il Torino. Il patron della Viola comincia a tuonare ai giornali di Cairo. Allora, sì, siamo tutti d'accordo che la linea editoriale della Gazzetta dello Sport non sia pulitissima per quanto riguarda il Torino. Chiaramente sovraespone mediaticamente la squadra rispetto a quanto farebbe per qualsiasi altra piazza. Chiaramente, chiaramente il chiaramente ci sono,
no,
ci sono
però, scusa,
c'è un registro,
scusami, non è però la linea editoriale di Tutto Sport con la Juve, capito? Tutto Sport è un altro giornale, essendo di Torino, dà visibilità al Torino. Non è che la Gazzetta ha la linea editoriale di Tutto Sport con la Juve, parla del Toro perché Cairo è
Ne parla anche in toni eccessivamente lusinghieri, per quanto mi riguarda. Però di lì a fare passare che tratta, ad esempio oggi, dalle dichiarazioni di commisso, sembra voler dire che tratta peggio lui delle altre proprietà americane, che già questa ad esempio è una roba che non... delle altre proprietà americane che ci sono in Italia, tipo i Friedkin o la 777 Bologna, che controlla il Genoa, e... cosa che insomma non mi sembra, e mi sembra come sempre che ami molto far parlare di sé, commisso. Sì, con tutte poi le cose che si possono dire contro Cairo, figuratevi.
No, sì, infatti, secondo me, più che altro, no, che commisso parte, io l'ho letta sta intervista, parte da un punto che può anche avere, anzi avrà ragione assolutamente. Lui dice che non gli ha fatto piacere che quando è arrivato in Italia gli è stato dato il mafioso. E fin qua è liberissimo di dirlo, è la sua opinione sulla sua persona, ci mancherebbe. Però poi va a infilarsi in un discorso sterile, cioè che si è rivelato sterile, perché poi a tutte le provocazioni Cairo non ha mai risposto. Non, in teoria non ha questa rivalità in campionato col Torino, perché lui spende in un anno quello che Cairo spende in 6 o 7. 10. Cioè andare a dire Cairo come si è permesso di pubblicare quelle cose, o perché parla del Torino, cosa vale il Torino, ma è il suo giornale, deve parlare della Fiorentina, a parte che sottolineo parla di tutte, la Gazzetta non è che la Fiorentina è esclusa, c'è più visibilità per il Torino perché il presidente del Torino è il proprietario di quel giornale, ma cioè, non ci vedo niente di così. Può anche non starti bene, ma vai a piangere a lamentarti in conferenza stampa, a quale fine? Mi sembrano tutti discorsi fini a se stessi.
Ma poi sembra che ci sia una macchinazione di Cairo che sta lì al telefono col direttore della Gazzetta tutto il tempo a dirgli... Cioè, io lo so che c'è una linea editoriale che pende verso il Torino, va bene, ma di lì all'idea che Cairo abbia questa macchinazione sofisticatissima per smontare la Fiorentina, quello mi sembra eccessivo.
No, ma poi soprattutto andare ad essere offensivo nei confronti del valore del Torino, tolto il fatto che a livello assoluto, per quanto non vinciamo una mazza fionda da oltre 30 anni, comunque abbiamo vinto il quadruplo della Fiorentina.
No, a parte che meno di 30 anni, perché la Coppa Italia...
92.
Era 92.
Ah, mannaggia, scusami. No, nel 95 abbiamo fatto finale, ma abbiamo perso, certo.
Se vuoi abbiamo vinto un trofeo estivo con Mihajlovic, c'era la Coppa.
Benfica.
L'Eusebio Cup.
Alzata da Peppe Vives. E alzata da Peppe Vives.
Andiamo avanti.
Vinta i rigori. Che meraviglia. Pensa quanto siamo sfigati, santo Dio. Comunque, in valore assoluto, tra l'altro non si discute, ma peraltro, cioè... Se io starei appunto, come diceva Fede, dopo l'investimento che hai fatto, per carità sei in semifinale di Conference League, ma sei allo stesso punteggio del Toro in classifica, quindi non dire ma che è il Torino, ma sei scemo? Cioè obiettivamente, fosse stato Torino sedicesimo con 36 punti, hai detto vabbè. Allora,
qui non mi piace che TN Radio dia scemo. Mi dia dello scemo,
guarda, ci manca. Non portiamo in trasmissione.
Devo smettere. Perché mi sono messo a fare l'imitazione?
No, vabbè, importa. Si riceverà degli ottimi cori su misura allo stadio e io me ne compiacerò.
Pur non partecipando, anzi, ovviamente.
Pur non partecipando, questa volta non vado allo stadio. Mi dici.
Ah, no, speravo. Speravo dicessi...
No, se andassi parteciperei alla grande. Ma
no, assolutamente sì. No, sì,
devo
sì,
dissociare sì, anche
questo,
da questo.
Questo va detto, questo è un tema importante e va detto. Io parteciperei, io non mi nascondo. Ma...
Anch'io. Non va. Sono d'accordo, tra l'altro.
Allora, la partita con la Fiorentina... Vi è un chiederei... dramma. No, è un dramma, minchia. No, la partita con la Fiorentina è la partita più importante della stagione?
No, sì, contro lo Spezia.
Questa dici tu, quella di
esatto, quella di prima.
No, arrivati a questo punto della stagione, mancano 3 partite, hai uno scontro diretto insperato in casa. Se vinci fai un grosso salto in avanti.
Quindi... potresti restare tu e il Monza o tu da solo.
in un gruppo comunque di 5-6 squadre chiuse in 2-3 punti. Quindi se vinci con la Fiorentina magari ti assicuri almeno il nono posto. Se perdi puoi anche finire tredicesimo, potenzialmente.
Sì. Secondo me questa partita in casa è, come dicevo prima, è di un'importanza incredibile. L'unica cosa, fatemelo dire per favore, per l'ennesima volta si arriva a una partita decisiva con il giocatore più importante, più influente, che si è fatto male. Che palle!
Il tuo Tony. Ecco, qui no, vorrei fare un appello. Cioè... Qui vorrei fare un appello importante. Cosa importante?
Questa puntata ha preso, ognuno va per fatti suoi.
Si è infortunato Sanabria. Questo non ci voleva, ne siamo tutti scossi. Per favore, mettiamo una punta nel ruolo della punta. C'è Pellegri, o se vuoi c'è Sec. Non inventiamoci.
Scusami, dici mettiamo una punta nel ruolo della punta e dici c'è Sec che non è una punta.
Ha fatto bene. No, bravo. Perché poi io lo so che devo vedere un 3-5-2, devo vedere tre trequartisti che non beccano una palla tutta la partita, Linetti alzato sulla tre quarti. Facciamo la squadra tipo con una punta. Per favore, Ivan. Grazie. Questo è il mio appello.
Sinceramente
anche
tuo
più su Sec che su Pellegri.
Sì. Perché non mi stupirei di vedere poi un 3-4-1-1 in cui non becchi palla per 70 minuti.
3-4-1-1 vuol dire che ti espellono qualcuno. 10,
esatto. Sì, sicuramente ce ne espellono uno. Questo è chiaro.
Sì.
Sì, Sanabria out per forza. Si è... Cos'è che c'è? Lesione?
Adesso lo leggo perché noi di Toro News siamo molto preparati. Lesione focale del lungo adduttore sinistro. Ne so quanto prima, però si è fatto.
No,
male.
Però non dovrebbe essere. Cioè, dovrebbe saltare la Fiorentina.
Non stagione finita, mi dici. Mesi.
Non credo. Poi vi ripeto, come vi dicevo fuori puntata, pensavo che fosse finita la stagione di Miranchuk che si è rotto un dito del piede, invece a quanto pare recupera per la Fiorentina. Quindi... Chi siamo noi per dire?
Vedo tanto entusiasmo nei commenti, tanto ottimismo, ragazzi.
Tanto ottimismo.
Sì, sì, voi parlate infatti, dell'andata, però...
Infatti.
No, non fare gesti, così. Per favore. Non fare gesti.
No. È
la partita più importante, certo, ne sono rimaste tre, quindi insomma non è che il pool di partite importanti si restringe. È sicuramente tra le tre forse è quella che più c'è da vincere, perché naturalmente non solo vorrebbe dire prendere tre punti tu, ma vorrebbe dire anche togliere tre punti a un'avversaria. Ti ho detto che se poi devi fare tre punti con la Fiorentina e zero con lo Spezia, hai unificato un po' il lavoro.
La settimana prossima sarà un dramma. Lasciamo perdere.
La Fatal Spezia che contro per Mazzarri fu fatale.
Vi prego.
È vero.
No, per Mazzarri fu fatale.
Per Mazzarri, no.
Per la rincorsa.
Per Giampaolo, esonerato dopo lo 0-0 sì. Interno con lo Spezia.
Nicola, esonerato per il 4-0.
Era l'Empoli quando con Mazzarri stavamo rincorrendo l'Europa, che abbiamo perso 4-1 alla penultima sì, giornata, mandando in vacca
con l'Empoli. No, con gol di Brighi. Comunque, una notizia positiva per il Toro è che dopo la partita, tra l'altro, Fiorentino-Udinese è stato espulso Bonaventura. Quindi quantomeno non prenderemo gol da Bonaventura.
In realtà è una buona notizia, anche perché Bonaventura secondo me è tra i migliori della Fiorentina, e peraltro noi arriviamo un pochino con il favore del pronostico per diverse ragioni, anche per il fatto che la Fiorentina comunque gioca in Conference.
Gioca in Svizzera.
E questo è il grande topos del Torino riposato che...
Esatto, oltre a Torino riposato, grandi fortunaci.
Tipo, ti diciamo ricordi quando non abbiamo giocato a Sassuolo perché c'era un po' di nebbia, ci siamo riposati bene per un derby, non abbiamo visto la palla tutto il derby non abbiamo visto la palla, la settimana prima noi ci eravamo riposati.
La Juve ha giocato in Champions forse,
sì. Che non smetterà mai di farmi ridere.
No, però la Fiorentina comunque ha una trasferta non particolarmente... Cioè, va in Svizzera, ok, però giocano il giovedì E no, comunque una trasferta emotivamente.
Se me l'avessi fatto dire.
No, ah. è vero, ma io non voglio dirle io le cose interessanti. Non voglio.
Se tornano con una sconfitta e tre gol presi con le orecchie basse, arrivano e li massacriamo pure noi.
No, è proprio il contrario. È emotivamente difficile perché devono ribaltare il risultato dell'andata. Quindi speriamo che finisca 2-1 per la Fiorentina e vadano i supplementari, ma comunque, al di là di come finiranno, una carica importante. Cioè, si giocano comunque, sono in finale di Coppa Italia con l'Inter, che mi sembra complicato. Bravi loro, ma mi sembra complicato. Si giocano l'ingresso nelle coppe, perché potrebbero, al di là di come finisce la partita col Toro, potrebbero arrivare noni, o potrebbero arrivare ottavi e non succede niente alla Juve, e il prossimo anno la Fiorentina è fuori dalle coppe. Quindi a Basilea si giocano tanto. Ecco, anche questo è un bel commento che però non alzerete.
Non alzeremo e non leggeremo anche, quindi mi spiace tutti i nostri amici che ci seguono su Spotify, ma fidatevi, lo faccio per voi e per la reputazione di questo podcast. Non so, Federico, hai altre cose interessanti che vuoi dire, visto che ormai ti sei...
Adesso sono le 19:32 fino alle 35 non parlo, lascio campo a Gualti, metto anche muto.
Volevo raccontare anche un po' del calendario delle altre squadre, cioè noi sì è vero incontriamo l'Inter e lo Spezia, oltre alla Fiorentina, stessa incontra l'Inter, la Roma il Toro, la Roma e il Sassuolo, che quindi non è proprio semplicissimo come percorso. Non mi ricordo stavo guardando il...
Un po' più semplice di quello del Torino, direi, perché lo Spezia in questo momento della stagione è peggio del Sassuolo. Deve vincere e l'Inter è peggio della Roma, perché...
Invece, Roma il più facile è quello del Monza, che va a sfidare il Sassuolo, di nuovo, il Lecce, che è in una zona tranquilla, semi-tranquilla, non dovrebbe rischiare molto, e l'Atalanta, che tra l'altro è baraonda finale, sta facendo schifo, quindi secondo me è il Monza quello che rischia di farci lo scherzetto più della Fiorentina, sinceramente. Quindi io temo molto il Monza, perché non è una bella squadra peraltro, cioè non è che facciano sto calcio champagne, l'abbiamo visto contro di noi, però...
Ad esempio il primo gol contro o il secondo gol contro il Napoli, molto bello oggettivamente. Come sono arrivati praticamente in porta con la palla. Adesso siamo tutti qui ad attendere il 19:35, così Federico può riprendere la parola, ma io direi che posso transitare verso i pronostici. Non è andata bene per il sottoscritto, però poteva andare peggio. Entrambi avevate pronosticato un 2-1, il che in realtà vi ha messo quasi più lontani dall'1-1 che invece avevo pronosticato io rispetto alla realtà, però sta di fatto che vi prendete il punticino, nessuno si prende i 3 punti per il risultato esatto, e quindi una classifica che è come quella per la corsa all'ottavo posto, molto corta, 3 giornate dalla fine. Michele Gualtiero 10 punti, Federico a 7, però Federico è lì, dopo un girone da meme, nonostante tutto è lì.
35, Fede. Perfetto, poi rimonta clamorosa. Però adesso devo beccare. Se io beccassi una volta un risultato esatto, vi farei un vero gambetto.
Cambia tutto. Per esempio,
clamorosa.
Devo dire il mio pronostico già, ma siamo 10 minuti in anticipo rispetto al solito. Siamo già i pronostici.
No, non siamo già
pronostici. Allora, il mio pronostico
interessante da dire, io non ne ho, quindi andiamo a casa. Sempre con la solita battuta che siamo già a casa, insomma. Però.
No, io dico 1-1.
Vedi, anch'io segnatevi Torino con Fiorentina 4-2. Se finisce 4-2,
mi sembra ambizioso.
Non abbiamo mai fatto più di 2 gol. Farne 4 alla Fiorentina sarebbe da, come si dice, non lo posso dire qua in diretta.
Da sballo.
Ritratto, sì. ho una paura.
Cominciamo noi sbirri. Noi amici delle guardie.
Ho una paura folle, ma tantissima paura, ma stavolta la rischio e dico 1-0 Toro.
Mamma mia.
Gol di Sec.
Io sono indeciso. Gol di Sec.
cosa si prende, Nick?
Oh, posso prendermi cosa poi il punto prendo, addizionale ragazzi? Se becco anche il marcatore esatto?
No.
Oh. No. No.
No.
Questa è una mafia.
No. No, torno a fare cinema.
Torno a fare cinema.
Io dico 2-2.
2-2.
Non riesce a fare due gol. Questa è una sparata alla Penguin, secondo me. Però secondo me il Torino riesce a fare due gol. Magari va in vantaggio, poi viene rimontato e in un modo o nell'altro trova il modo di pareggiarla.
Tipo come con la Cremonese, insomma. Cioè, tu vuoi bissare quella cosa.
Ma perché devi dire, ti ricordi? 2-2 perché... in casa con la Cremonese.
Sì, sono quelli che alla fine, oltre ai rigori clamorosi e il Monza che sta rubando di qua e di là, sono quelli i punti.
No, però al di là del fatto che manca l'unico che segna negli ultimi 3 mesi, Sanabria, cioè, ne parliamo tutte le puntate praticamente di quanto è fondamentale per lo sviluppo del gioco proprio del Torino, per la manovra, il fatto che manchi Sanabria, cioè, potrebbe essere un problema consistente non solo sotto porta.
No, io però seriamente non sono troppo preoccupato per la questione legata a Sec, devo essere sincero, perché nel match di andata è stato, secondo me, il migliore in campo, avendo preso anche un palo, avendo fatto un gol devastante ma in fuorigioco. Secondo me può essere una chiave tattica importante, che tra l'altro non mi sono spiegato perché non fosse stata utilizzata di nuovo in Coppa Italia, peraltro. Quindi spero che Juric questa volta non si dimentichi questa soluzione tattica, che per me è vincente contro la Fiorentina, perché ti dà una profondità. La Fiorentina che vuole sempre stare, ma si vede anche in Conference League o anche in campionato, la linea della difesa della Fiorentina è sempre molto alta. Se tu giochi proprio a filo con quella linea lì, rischi di far loro male, perché poi trovi campo aperto. Quindi secondo me con l'assenza forzata di Sanabria e comunque Sec, che l'ho visto nell'ultimo periodo abbastanza bene, addirittura partito titolare contro il Monza, giusto? Non mi ricordo, sto dicendo una boiata.
Titolare non credo.
No, è entrato insieme a Caramo quando
una delle ultime l'ha giocata da titolare, comunque. Non mi ricordo quale, adesso lo dico.
Forse con l'Atalanta.
Dici, con l'Atalanta?
Adesso... No, non lo so, però col Monza no. Col Monza sono partiti Miranchuk e Vlasic, cioè, poi ha fatto il doppio cambio insieme.
Ah, sì, è vero. Fammi vedere.
Non probabilmente mi ricordo. Con la Sampdoria.
Con la Sampdoria, sì. Sono partiti Vlasic e Sec. Quindi comunque lo sta vedendo un pochino di più nell'ultimo periodo. Scherzi a parte, potrebbe davvero essere una chiave tattica. Speriamo. Pellegri non credo che abbia i 90 minuti, quindi non so. Poi sicuramente partirà lui, si farà male dopo 11 secondi e io mi tirerò.
Ma perché devi fare così? Ma perché devi fare così? Il nostro cuore granata, perché?
Quello è cuore rosso-blu, che cuore granata, stai buono.
Grazie, Gualtiero La Sala.
Grazie a te, Nick, grazie a Fede, grazie a tutti quelli che hanno commentato, sempre di più.
Grazie a Federico Bosio.
Grazie a voi. Alla prossima.
Prossimo martedì avremo il risultato di Torino-Fiorentina, avremo tante cose di cui parlare, chissà se Gualtiero La Sala sarà papiroso o stringato. Lo scoprirete soltanto martedì prossimo, grazie a tutta la chat, attivissima come sempre, ottimista come quasi mai. E noi ci sentiamo martedì prossimo. Ciao!
Ciao!
Ciao!